Buonasera, bentornate e bentornati a scuola dopo la pausa. Con il 23° itinerario ha inizio il conto alla rovescia, no? Per quanto riguarda la fase finale di questo percorso, che dura da ottobre e che si svolge sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, agli esordi della scienza, ma per arrivare alla fine del viaggio c'è ancora un po' di strada da fare. Il personaggio che dobbiamo incontrare questa sera, Galileo Galilei, è già stato introdotto sul nostro percorso 15 giorni fa da Fra Tommaso Campanella, che è stato nostro compagno di viaggio in queste ultime settimane. Nel 1622 è stata pubblicata a Francoforte l'opera intitolata Apologia per Galileo, e in quest'opera Fra Tommaso Campanella, come sappiamo, sostiene 5 tesi fondamentali per difendere Galileo dalle accuse mossegli dal Sant'Uffizio. E queste 5 tesi sono anche 5 affermazioni di principio che, come abbiamo studiato 15 giorni fa, danno un fondamento al pensiero scientifico. Fra Tommaso conclude la sua apologia affermando che Galileo non può certo essere considerato un eretico, ma va seguito come maestro per avere sperimentato e creato una valida metodologia nel campo dell'osservazione dei fenomeni. Di che cosa si tratta? Ci dobbiamo avvicinare a questo tema. Campanella stima Galileo, così come Galileo apprezza il pensiero di Campanella, e i due hanno tenuto corrispondenza, come sappiamo, l'abbiamo già detto molte volte, ma è importante sempre ripeterlo, hanno tenuto corrispondenza per più di 40 anni. Galileo inizialmente ho dovuto farlo riflettere un po'. Allora, se dico questo davanti al mio medico, poi mi vuole mandare dallo psicoterapeuta perché dice che mi devo liberare di questi fantasmi, ma da una parte ha ragione, dall'altra parte cosa volete? Meglio vivere con questi fantasmi che con tanti zombie che circolano sui teleschermi, no? Credo. Galileo inizialmente non era contento del fatto che avremmo parlato di lui, della sua vita e del suo pensiero utilizzando anche una serie di frammenti provenienti da un'altra opera letteraria, un'opera contemporanea di genere teatrale, che lo vede protagonista in senso problematico. Stiamo parlando del famoso testo teatrale intitolato Vita di Galileo, eccolo qua, composto dal 1938 e pubblicato definitivamente nel 1955 da Bertolt Brecht, che tutti avete sentito nominare. Ed è proprio da questo oggetto, no, ricco di prospettive sul piano della riflessione, e poi questo aspetto ha incuriosito Galileo e non si è più sentito strumentalizzato, ma anche esaltato. Ebbene, ed è proprio da questo oggetto che noi prendiamo il passo. Con il permesso di Galileo, che poi è stato accordato. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Il dramma Vita di Galileo di Bertolt Brecht, e io mi auguro che vi sia capitata l'occasione di assistere ad una rappresentazione di questa pièce dalla notevole efficacia scenografica, e si trova comunque, ultimamente è stata in cartellone a Firenze, non è facile che sia in cartellone, perché ci vogliono, è un'opera che è complessa da mettere in scena, e vabbè, poi ne parliamo, trovate sicuramente una registrazione famosa di Vita di Galileo. È un'opera composta da 15 scene, nelle quali compaiono ben 51 personaggi, quindi capite che ci vuole un gruppo di attori, molti fanno 2, 3, 4 parti, perché se no, non... E molti dei quali naturalmente sono noti sul piano storico, questi personaggi, no? E 15 scene che illustrano le varie fasi della carriera del grande scienziato, dall'uso che fa del cannocchiale con la scoperta dei pianeti di Giove, alla prima condanna del Sant'Uffizio, fino all'ultima vecchiaia trascorsa in domicilio coatto in conseguenza della seconda condanna. Ma fra poco noi percorreremo per intero l'indice di questo dramma, perché è utile dal punto di vista didattico utilizzare questo indice, che trovate poi in biblioteca. Vita di Galileo di Bertolt Brecht costituisce, e questo ci permette anche di fare una riflessione in funzione della didattica della lettura e della scrittura, come è nella natura del nostro percorso, è un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale, quindi. Vita di Galileo costituisce un fatto di rilievo nella storia del teatro contemporaneo, perché l'autore è riuscito a realizzare, prendendo a pretesto la figura di Galileo Galilei, un testo che rappresenta con grande efficacia un modello di quella che è stata chiamata la drammaturgia epica. Di che cosa si tratta? Beh, è un genere su cui dobbiamo riflettere. È un genere che ha le sue radici nella storia del teatro lontano nel tempo. Ci siamo occupati della tragedia del Tragosso Idos, il canto del caprone, la tragedia greca. È un percorso che riprenderemo a suo tempo, perché è nel Novecento, nella cultura del Novecento questo concetto ritorna appunto in modo determinante. La drammaturgia epica. Drammaturgia epica significa che l'autore utilizza il racconto, l'epos in greco epos è il racconto, il racconto della vita, dell'opera e del pensiero di un personaggio esemplare, per attirare l'attenzione su un tema di attualità e sulla problematicità che emerge in relazione a questo tema. Quindi si fa uso di un personaggio della modernità, come in questo caso Galileo, per trattare un tema di attualità e per trattare i problemi che nascono da un tema di attualità, che non sempre sono risolvibili, proprio perché non sono risolvibili nell'immediato. Quest'opera, Vita di Galileo, dal 1938 al 1955, è frutto di diverse stesure e nasce negli anni che precedono immediatamente la Seconda Guerra Mondiale, no? Avete presente, la Seconda Guerra Mondiale comincia con l'attacco e l'invasione alla Polonia il 1 settembre del 1939. 1938 è anno di leggi razziali. E durante i quali viene sperimentata e utilizzata a fini bellici la scissione dell'atomo per costruire la bomba, la madre di tutte le bombe. E Brecht vuole portare sulla scena questo tema perché in questi anni si compie una pericolosa frattura tra il progresso tecnico e il progresso sociale. Il progresso tecnico nei discorsi ufficiali di tutti i capi di Stato per l'inizio del XX secolo, il XX secolo, il 1900, inizia con una prospettiva di benessere per l'umanità eccezionale nei discorsi. Cioè tutti i capi di Stato cominciano, se ci sono le grandi esposizioni, ma beh, è vero che in questo secolo, cioè, arrivava la luce elettrica, si volava, si battevano le malattie, si costruivano grandi cose, la pace, ci sarà la pace. E difatti, poi nel Novecento sono state le due più grandi tragedie belliche che l'umanità abbia conosciuto, ma abbiamo cominciato con questa euforia, euforia non condivisa naturalmente dagli scrittori e dagli intellettuali. La quinta sinfonia di Mahler, scritta in occasione dell'inizio, comincia con una marcia funebre, quindi è evidente che perché nell'aria c'è qualcosa che non va, no? Di fronte a queste affermazioni, e quindi il progresso tecnico dovrebbe realizzare il bene della società e sconfiggere i mali che affliggono le persone. Ebbene, che problemi etici emergono quando si pone l'esigenza di distruggere attraverso la tecnologia il nemico, per quanto cattivo possa essere? E questo è un tema. Ora, con il dramma Vita di Galileo, Brecht vuole sottolineare il fatto che non dovrebbero esistere scienziati deboli, venali, cioè subalterni al potere e privi di coraggio etico. Se ci si domanda, cioè tutte le scienziate del mondo si accordassero per garantire il rispetto di un catalogo di principi etici, si potrebbe porre un freno alla spirale della violenza? Perché è difficile che questo possa avvenire? Ecco il tema. Su questo bisogna riflettere. Il problema che continua ad essere di attualità. Perché è difficile che questo possa avvenire? Ora, Bertolt Brecht presenta la figura di Galileo come quella di uno scienziato che con le sue rivoluzionarie intuizioni mette a repentaglio gli equilibri teologici e sociali del suo tempo. E anche se una serie di scoperte che lui ha fatto, delle quali ha verificato l'attendibilità, sono inequivocabilmente certe, no? E quindi da difendere senza cedimenti, tuttavia, di fronte all'ordine che il Sant'Uffizio impartisce affinché l'assetto dottrinario venga mantenuto nella sua immutabilità, nulla deve cambiare, perché sennò crollano tutti i presupposti della dottrina. Ebbene, Galileo si piega di fronte a questo, di fronte al dettato del Sant'Uffizio, e accetta la ritrattazione per timore della tortura e per la mancanza di agonismo eroico. Ma noi lo comprendiamo. Ora, il fatto è che abbiamo incontrato personaggi, Galileo non ha il carattere né di Giordano Bruno né di Tommaso Campanella, perché quelli c'è niente da fare. E quelli hanno il loro carattere, e Galileo ha un altro carattere. Il Galileo di Brecht risulta essere la metafora dello scienziato moderno, dell'intellettuale perseguitato dall'inesorabile binomio scienza-fanatismo, cioè il fanatismo di un potere che chiede alla scienza l'arma segreta, no? Si aspettavano tutti l'arma segreta per vincere la guerra. Ci si aspetta dalla scienza l'arma segreta e non il miglioramento della vita umana. E questo è paradossale. Ora, la figura di Galileo, disegnata da Bertolt Brecht, è volutamente molto ricca di contraddizioni. Cioè lo scienziato appare come un uomo energico che rimane in salute fino alle soglie della vecchiaia e che vuole anche godersi la vita. E nel procedere delle scene viene presentato sempre più realisticamente come dedito ad accumulare il sapere per il sapere, godimento massimo, no? Attingere alla fonte del sapere, dentro ad una cerchia di benessere privato, no? Accettando anche di buon grado la protezione dei potenti per ottenere come contropartita al suo silenzio un'abbastanza comoda sistemazione agli arresti domiciliari. Poi qui Galileo si è arrabbiato dalla prima lettura di Vita di Galileo di Bertoldelli, dicendo: ma chi è questo che mi mette in questo modo sul palcoscenico? Poi ha cominciato a riflettere, perché l'intelletto di Galileo funziona, e quindi ha cominciato a pensare che è vero, c'erano delle falle nel suo atteggiamento, ma ci si chiede nel corso della rappresentazione del dramma, questa figura ingombrante in tutti i sensi, perché io ho anche personaggio voluminoso, che si presenta nella prospettiva del personaggio mangione, gaudente, prepotente, impulsivo, anche un po' profittatore ciarlatano, è una maschera che il drammaturgo gli fa indossare? Ebbene, il drammaturgo, Brecht in questo caso, secondo lo stile della drammaturgia epica, per cui sono gli interrogativi a generare la riflessione, tende a seminare il dubbio. E attraverso le contraddizioni del protagonista dell'opera fa trasparire, senza metterlo esplicitamente in evidenza, l'intimo dissidio che lui vive. E ci si domanda se il suo comportamento e in particolare la sua abiura sia un'astuta capitolazione al servizio della verità. Cioè Galileo abiura per poter continuare a studiare, a ricercare, a sperimentare, a scrivere senza essere molestato dai suoi persecutori. Meglio un pensatore vivo che un eroe morto. Quindi ora il drammaturgo che sta zitto, perché gli ordinano di stare zitto, però continua a scrivere, perché si può scrivere in silenzio, si può disegnare in silenzio, si può comporre opere in silenzio, mica ho parlato io. Ora, il drammaturgo non fornisce delle risposte in modo che la lettrice, il lettore, la spettatrice, lo spettatore riflettano. Galileo è convinto, quando parla con i suoi, del fatto che si debba dichiarare apertamente la verità, cioè l'evidenza scientifica frutto della genialità, schierandosi contro l'ignoranza, contro la superstizione, contro il conformismo. Ma poi ci si domanda perché non si espone almeno un po', perché con i suoi fa lo sbruffone, con la sua cerchia, e davanti al tribunale non prova neppure ad aprire una trattativa, perché, se è davvero persuaso che le scoperte scientifiche possano rendere più sopportabile la vita all'umanità, perché non sostiene palesemente questa causa, pagandone anche, se necessario, le conseguenze? Ora, lo scienziato Galileo, che metafora di ogni singola persona, si batte soprattutto per garantirsi la sopravvivenza, piuttosto che per dare pubblica evidenza al suo sapere. L'autore fa emergere queste domande, rivolte a chi assiste alla rappresentazione della sua opera, secondo una regola, cioè secondo la prassi della trafila interlocutoria che il genere della drammaturgia epica vuole rispettare. quello di far sorgere problemi e interrogativi e dubbi tra le persone che assistono, che leggono. Ora, per entrare in relazione con il testo del dramma Vita di Galileo di Bertolt Brecht, bisogna quindi tener conto della tematica che abbiamo esposto e che l'autore fa problematicamente emergere nel corso della procedura didascalica. Cosa vuol dire nel corso della procedura didascalica? Attenzione, se leggiamo l'indice dell'opera, e ora lo leggiamo insieme, cogliamo un altro aspetto significativo della drammaturgia epica, cioè l'aspetto didascalico. Cosa vuol dire? Che significato ha il termine didascalico? Vuol dire istruttivo, informativo, divulgativo. Cioè vuol dire che questo testo vuole istruire, vuole informare, vuole divulgare. La drammaturgia epica, quella brechtiana in particolare, vuole essere a servizio di un teatro popolare, no? Questo è, tra virgolette, poi... Cioè un teatro istruttivo, informativo, divulgativo, cioè un teatro che sia didascalico, cioè che insegni qualcosa. E se si legge l'indice dell'opera, gli enunciati che danno il nome alle 15 scene del dramma, ci si trova di fronte ad un vero e proprio inventario, no? In cui l'autore espone, cataloga sinteticamente, con aderenza alla realtà storica, le varie fasi della carriera di Galileo Galilei. E di conseguenza la lettura dell'indice del dramma è un esercizio utile che serve tanto a suscitare la curiosità per la conoscenza del testo nella sua interezza, quanto, e questo vale ora per noi, per iniziare a prendere contatto col personaggio che stiamo per incontrare. Quindi procediamo scorrendo scena per scena l'indice di Vita di Galileo, dicendo anche quali sono i frammenti a cui attingeremo e in modo didascalico. La scena prima, Galileo Galilei, docente di matematiche, scritto al plurale, matematiche, perché, e a Padova, lì comincia il dramma, cerca le prove del nuovo sistema cosmico di Copernico. E questa sera noi leggeremo la parte iniziale, l'incipit, e quella finale, l'epilogo di questa scena. Scena seconda, Galileo Galilei consegna alla Repubblica Veneta una sua nuova invenzione. Non l'ha inventata lui, ma lui l'ha perfezionata e l'ha usata in modo tale che naturalmente è il protagonista di questo strumento. Scena terza, 10 gennaio 1610, Galileo, servendosi del telescopio, ecco l'oggetto, perspicillo lo chiama, scopre fenomeni celesti che confermano il sistema copernicano. Viene ammonito dal suo amico Sagredo delle possibili conseguenze di tale scoperte. Galileo afferma la sua fede nella ragione umana. E la prossima settimana leggeremo un frammento da questa scena. Scena quarta. Galileo ha lasciato la Repubblica di Venezia per la corte medicea di Firenze, i cui sapienti accolgono con incredulità le sue scoperte al telescopio. Scena quinta, nemmeno la peste riesce a distogliere Galileo dalle sue ricerche. Scena sesta, il Collegio Romano, cioè l'Istituto Pontificio di Ricerche Scientifiche, guardate perché la Chiesa si è già attrezzata in questo, cioè vuole capire. Guardate, l'Istituto Pontificio di Ricerche Scientifiche è presieduto da un astronomo che è il padre gesuita, quindi affidato ai gesuiti, Cristoforo Clavio. Guardate, questo Clavio è un estimatore di Galileo. e conferma le scoperte di Galileo. Quindi aprendo una breccia notevolissima all'interno di tutto l'apparato, Galileo ha vinto a questo punto, perché l'autorevole istituto dà ragione a Galileo. Però, e allora direte voi, e la prossima settimana leggeremo un frammento da questa scena. Scena settima. Però a questo punto interviene l'Inquisizione, anche a tacitare l'istituto, a tacitare i gesuiti, la parte dei gesuiti di Claudio. L'Inquisizione pone all'indice la teoria di Copernico il 5 marzo 1616. Quindi ecco che siamo alla condanna. Scena ottava. Un colloquio nel palazzo dell'ambasciata fiorentina a Roma tra Galileo e frate Fulgenzio, di cui tra due settimane leggeremo il testo. Frate Fulgenzio è un discepolo di Galileo ed è un astronomo, però nel momento in cui esce il decreto del Santo Uffizio, è anche un frate, quindi nel momento in cui esce il decreto del Santo Uffizio, lui si sente responsabile dell'ubbidienza nei confronti del decreto del Santo Uffizio. Però è anche un astronomo, ecco la crisi di coscienza. Vedremo, ecco come Brecht ci mette di fronte a questa situazione, no? E con la sua didascalia, no? Vedremo. E scena nona, dopo 8 anni di silenzio, l'avvento di uno scienziato al soglio pontificio, sì, perché succede un fatto memorabile. Il cardinale Barberini viene eletto Papa Urbano VIII, ed è il Papa astronomo. E quindi è chiaro, il Papa scienziato, amico di Galileo, sostenitore di Galileo, quello che anche lui con Clavio dice Galileo ha ragione. Quindi incoraggia Galileo a riprendere le sue ricerche nel campo delle macchie solari che gli era stato proibito. Scena decima. Nei 10 anni seguenti le dottrine di Galileo si diffondono tra il popolo. Dappertutto scrittori satirici e cantastorie commentano le nuove idee. Il martedì grasso del 1632, e qui c'è la teatralità brechtiana, che entra in gioco. In molte città d'Italia i cortei carnevaleschi delle corporazioni traggono spunto dall'astronomia, giocando, prendendo in giro il Sant'Uffizio, mettendo in evidenza Galileo, quindi c'è tutto un gioco. Scena undicesima, 1633. L'Inquisizione convoca a Roma lo scienziato universalmente noto. È uscito un'opera di Galileo che noi vedremo, due opere, una in particolare, per cui... Scena dodicesima. Il Papa Urbano VIII, l'ex cardinale Barberini, durante la vestizione discute con il cardinale inquisitore. Ma come? Il Papa scienziato? Anche il Papa scienziato deve sottostare al diktat dell'inquisizione. E quindi ecco la situazione generale che c'è. Possiamo mica...
Posso chiedere ignorantemente, soltanto i domenicani erano... l'Istituto
delle Inquisizioni? No, l'Istituto delle Inquisizioni sono stati anche i francescani, ci sono stati tutti gli ordini si sono occupati del tema. Questo perché l'Inquisizione ha macchia di leopardo sul territorio europeo e mondiale, e quindi siccome c'è un forte scontro tra gli ordini, noi pensiamo di no, ma c'è un forte scontro tra gli ordini religiosi per il potere. Guardate Firenze, gli ordini religiosi si accaparrano i punti fondamentali della città e poi li difendono a spada tratta e tra loro si contendono, no? Si sono sempre contesi, no? E quindi anche si contendono i posti di potere. Uno dei posti di potere ad un certo punto più rilevanti è dal 1370 in avanti, diventa il Tribunale dell'Inquisizione. Il cardinale inquisitore è o il presidente del Tribunale dell'Inquisizione, è una persona potentissima. E quindi è chiaro che, e lì c'è, dipende dal potere che hanno gli ordini religiosi, tenendo conto che tutti gli ordini religiosi, e questo lo sapete, l'abbiamo detto, non sono per niente omogenei, sono tutti eterogenei. Cioè gli ordini religiosi tra loro sono divisi in correnti, correnti che sono in competizione tra loro, ma in competizione molto forte, no, tra loro. Cioè i francescani, ci sono i conventuali, ci sono gli spirituali, ci sono i pauperisti radicali che abbiamo incontrati, nei domenicani lo stesso, ci sono i conventuali, tra i conventuali ci sono gli stabiliti e gli inquisitori. Poi ci sono i domenicani alternativi, Bruno, Campanella, no? Quelli più alternativi, con le loro correnti. Ci sono i cosiddetti liberi frati domenicani che stanno già nel Nuovo Mondo, come Bartolomé della Scala, che abbiamo incontrato l'anno scorso di questi tempi, che stanno facendo con gli indios la lotta armata contro le potenze coloniali. Quindi ecco la divisione che c'è, la divisione generale. E quindi questa è la cristianità nel suo insieme è potentissima perché è eterogenea, perché dentro c'è di tutto, ed è bellissima anche la storia, perché dentro c'è di tutto. No, per risolverla con una dicitura che non è esatta, cioè ci sono moltissime componenti, ecco cosa vuol dire questo di tutto, componenti alternative tra loro, e in questo scontro continuo c'è una militanza che permette, no, alla cristianità, no? Poi c'è tutto il mondo della riforma, che anche quello è diviso, no? E che anche lì ci sono i suoi tribunali, ci sono le sue ortodossie, ci sono, e questo è bello. E questo fa sì che tuttora, no, il mondo della cristianità è molto interessante, anche se tutto sta sotto traccia. Ecco qui. Quindi, Urbano VIII, e anche Urbano VIII deve sottostare, vedremo, leggeremo il dialogo tra due settimane, tra Urbano VIII e il cardinale inquisitore, come lo interpreta Bertolt Brecht. Scena tredicesima. E il 22 giugno 1633 Galileo Galilei rinnega davanti all'Inquisizione la sua dottrina della rotazione della Terra. E di questa scena tra tre settimane leggeremo il testo. Scena quattordicesima. Dal 1633 al 1642 Galileo Galilei vive fino alla morte in una villa nei dintorni di Firenze. Sarete stati da quelle parti, poi vedremo, ci andremo anche noi, prigioniero dell'Inquisizione, componendo i discorsi, sta zitto però scrive, e scrive un'altra opera fondamentale, i discorsi delle nuove scienze, e quest'opera, della scena quindicesima, cioè nel 1637, quest'opera oltrepassa i confini d'Italia, riescono clandestinamente a portarla fuori. Qualcuno, fa intervenire qualcuno che cresce con Galileo e poi si arrabbia moltissimo perché lui abiura, naturalmente non lo vuole più vedere, non lo vuole più frequentare, poi però dopo un lungo colloquio si rende conto che è meglio un pensatore vivo che continua a scrivere, e quindi si fa carico di portare quest'opera a Leida in Olanda, e viene pubblicata ed è un'opera fondamentale, vedremo poi a suo tempo. Ora, vedete, una volta letto l'indice si può passare poi a leggere il testo nella sua interezza, e qua lo trovate in biblioteca. E il testo della vita di Galileo E non presenta, la lettura di questo testo non presenta particolari difficoltà, quindi è un esercizio che si può fare tranquillamente. Ora, prima di leggere l'incipit del dramma Vita di Galileo, dopo aver illustrato i caratteri della drammaturgia etica, per poter accedere con maggior consapevolezza al teatro brechtiano, dobbiamo presentare, nonostante il personaggio sia molto famoso, alcune note salienti su Bertolt Brecht, perché magari, no, personaggio molto famoso, ma chi è Bertolt Brecht però? Forse dobbiamo acquisire qualche notizia su questo personaggio. Guardate sul punto 2 del repertorio. Bertolt Brecht è nato ad Augusta, in Baviera, il 10 febbraio del 1898, ed è nato in una famiglia benestante, perché suo padre Friedrich è un dirigente d'azienda, è il direttore di una cartiera ed è cattolico, mentre sua madre Sofia è di fede protestante e contribuisce a dare a Bertolt un'educazione culturale e linguistica di impronta luterana. Quindi vive in questa situazione, no? Dove prende un po' da una parte e un po' dall'altra, in un dibattito anche interno ad una famiglia ben colta, benestante. Quindi è chiaro che Bertolt dal liceo mostra un comportamento indipendente, polemico, rischia più volte di essere espulso perché scrive temi che veicolano idee provocatorie, cioè scrive sulla pace quando si sente di esaltare la guerra, siamo in anni in cui scrive sulle condizioni sociali dei poveri, scrive, aderisce da giovane a tutto quel movimento che sta nascendo anarco-socialista in Europa, quindi è chiaro i giovani di quella, è evidente che, però scrive talmente bene dal punto di vista formale che è difficile buttarlo fuori dalla scuola, perché no, quello che scrive lo scrive con una capacità notevole di espressione, e quindi è chiaro che anche a scuola nasce un dibattito all'interno dell'istituto scolastico. E quindi si salva sempre per il fatto che i suoi temi sono ben scritti formalmente. E poi con i suoi compagni di classe compone poesie da musicare, da cantare. La sera vanno in giro per la città a cantare. Ci sono caffè, ci sono centri di ritrovo, ci sono spazi, no, che vengono occupati, le piazze. 1917, anno di guerra in Europa, il giovane Brecht partecipa anche per un breve periodo, perché è giovane, come infermiere alla prima guerra mondiale. E nel 17, dopo aver acquisito il diploma, si iscrive all'Università di Monaco. Il fatto è che lui frequenta scienze naturali, medicina e letteratura, e così alla fine non si laurea mai, perché frequenta quello che a lui piace, e quindi ma non si laurea anche perché lui si dedica soprattutto al teatro. In questo momento il teatro in Europa, siamo all'inizio del Novecento, ci sono tutta una serie di movimenti alternativi, no? Sul campo dell'arte, in tutti i campi dell'arte, quindi è chiaro, come attore prima e poi anche come autore. Entra in una famosa compagnia tedesca, la Cantina delle Risate, diretta dal famoso cabarettista Karl Valentin, che ha molto influenzato il successivo lavoro di Brecht. E questi sono tutti personaggi che poi potete cercare, vedere chi sono, come si inseriscono in questo contesto, no? Dobbiamo per forza di cose soltanto citarli, ma poi il tempo non manca. Un altro importante personaggio anticonformista che ha influenzato Bertolt Brecht e tutto l'ambiente culturale tedesco di avanguardia e non solo, è stato il drammaturgo attore teatrale, poeta e scrittore Frank Wedekind, autore di molti testi teatrali, tra i quali uno che viene considerato un capolavoro del Novecento, che si intitola Risveglio di primavera. Che cos'è questo risveglio di primavera? È la pulsione sessuale, di cui non si parla mai esplicitamente, soprattutto sul teatro. Bella questa metafora, no? È una metafora poetica, il risveglio di primavera. E viene rappresentato, anche se ormai, cioè, questi temi sono sempre all'ordine del giorno, perché non si è maturato mai abbastanza, no? Se ancora ci sono tanti accoltellamenti di donne perché l'istinto di possesso gioca un ruolo tale per cui non si sono maturate ancora bene. I risvegli di primavera sono ancora relegati invece a degli autunni piovosi o dei freddi inverni. Risveglio di primavera viene messo in scena nel 1906 per la prima volta. È un dramma didascalico, no, sul tema della sessualità, un'opera spesso vietata e censurata a suo tempo, naturalmente. E tra l'altro Wedekind è anche autore di un'altra tragedia molto rappresentata, che si intitola Lulù, personaggio che avrete sentito nominare, che continua ad essere rappresentato con successo. Andate a cercarlo, ora non possiamo aprire delle parentesi perché evidentemente, però lo avete qui a disposizione, se andate sulla rete o in biblioteca o a teatro, ecco, a teatro, uno una volta che si è sentita nominare la cosa, no? Succede che si rizzano le antenne. Wedekind, quindi influenza tutta una generazione, lui muore nel 18 ma influenza tutta una generazione di giovani, e quindi non solo di giovani. Nel 1924 Bertolt Brecht si trasferisce definitivamente a Berlino e lavora come attore e come autore per il teatro, comincia a lavorare in pianta stabile per il teatro insieme al regista Erwin Piscator e al musicista Kurt Weill, di cui avrete sentito le musiche nelle opere di Bertolt Brecht. E il successo arriva per Brecht quando nel 1928 scrive l'opera da tre soldi, prendendo spunto da un dramma inglese del Settecento. Se non conoscete quest'opera, l'avrete vista magari, sappiate che gli strumenti per usufruirne a vostra disposizione sono molti. Negli anni 60 in Italia c'è stata una vera e propria stagione brechtiana per merito di Giorgio Strehler, che ha messo in scena in lungo e in largo le opere di Brecht. Le registrazioni ci sono sulla rete, le potete vedere. E poi quando teatro in cartellone Brecht c'è molto spesso, quindi tenete conto di questo concetto di quella che è la drammaturgia epica e didascalica, perché questi concetti vanno capiti per poter usufruire meglio di questo linguaggio, che non è un linguaggio semplicissimo poi, vuole essere didascalico, ma c'è bisogno di alcune chiavi per entrare nel gioco. Brecht aderisce da giovane a tutto il movimento anarco-socialista che nasce in Europa, poi aderisce al Partito Comunista e all'avvento del nazismo nel 1933 diventa un esule come molti altri. E per fortuna sua, perché invece altri dice, ma figurati se questi ci fanno del male, anche se siamo ebrei, anche se siamo tedeschi, siamo, e invece purtroppo avevano sottovalutato la situazione, anche se siamo artisti, avevano sottovalutato la situazione. Brecht invece non la sottovaluta come altri, anche perché è subito nelle liste che ci sono, per cui diventa un esule e comincia a soggiornare in varie città europee, prima a Praga, poi a Vienna, poi a Zurigo, poi a Parigi, E poi si stabilisce in Danimarca fino al 1939, poi anche lì la situazione diventa pericolosa, e poi dopo aver attraversato la Russia, o meglio l'Unione Sovietica, fino a Vladivostok, quindi arriva sul Pacifico, si imbarca per la California ed emigra negli Stati Uniti, dove per la sua adesione alle idee comuniste viene inquisito in un momento drammatico per la cultura statunitense, dal Comitato per le Attività Antiamericane, il maccartismo, del senatore McCarthy. Quindi, e nel corso di quel periodo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, chiamato della caccia alle streghe, per cui molti intellettuali vengono chiamati davanti ad un tribunale dell'Inquisizione, e nel 1948 Bertolt Brecht torna, lascia l'America e torna in Europa, e si stabilisce a Berlino Est, nella Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, dove fonda la compagnia Berliner Ensemble, e muore il 14 agosto 1956, dopo aver svolto un'intensa attività di drammaturgo, di attore, di regista, di poeta, di polemista, di saggista, e dopo aver avuto un ruolo importante nel dibattito culturale internazionale, soprattutto con la sua opera teatrale e con la sua poesia. Ora guardate, tutti i testi delle opere di Bertolt Brecht, come sapete, li avete nella vostra biblioteca domestica, immagino, se non tutti, perché li trovate in biblioteca, stampati in diverse edizioni, li potete leggere, mentre le più importanti rappresentazioni teatrali, compresa Vita di Galileo, le potete visionare navigando in rete, prima di andare direttamente a teatro, dove sono spesso in cartellone. Guardate, memorabile è l'allestimento di Bertolt Brecht con quello straordinario attore che era Tino Buazzelli, il quale è Galileo in persona, si immedesima talmente nel personaggio che ed è stato un evento la tournée italiana di quella rappresentazione, ma la potete trovare, la si rivede, no? Se anche il teatro viene dato anche in edicola oggi, no? E nelle biblioteche ci sono, e quindi ora leggiamo l'incipit del dramma Vita di Galileo, che corrisponde a un frammento della prima scena, mentre al termine di questo itinerario leggeremo la parte finale, sempre della prima scena. Ogni scena del dramma, come già sappiamo, è corredata da un enunciato in prosa, li abbiamo letti questi enunciati, che fa da titolo, seguito da una seconda enunciazione in versi che completa il significato del titolo, ecco il dramma epico, quindi con tanto di didascalie, perché deve essere congeniato in questo modo. Quindi leggiamo la Vita di Galileo, la scena prima: Galileo Galilei, docente di matematiche a Padova, cerca le prove del nuovo sistema cosmico di Copernico. Nell'anno 1609 splendé chiara la luce della scienza da una piccola casa di Padova. Galileo Galilei accertò coi suoi calcoli che il Sole sta fermo e la Terra si muove. Stanza di lavoro miseramente arredata di Galileo a Padova. È il mattino, un ragazzetto, Andrea Sarti, figlio della governante, la signora Sarti, entra recando un bicchiere di latte e un panino. Galileo si sta lavando, è nudo. Posa il latte sul tavolo, ma non chiudermi i libri. La mamma ha detto che c'è da pagare il lattaio, se no quello tra poco girerà al largo dalla nostra casa, signor Galileo. Di meglio, descriverà un cerchio intorno a noi, come volete. Se non paghiamo, descriverà un cerchio intorno a noi, signor Galileo. E invece il signor Cambione, l'usciere giudiziario, viene qui dritto. Dunque, che linea sceglie tra due punti? La più corta. Bravo, ho qualcosa da mostrarti. Guarda dietro quelle mappe stellari. Cos'è? Un astrolabio, un aggeggio che fa vedere come si muovono gli astri intorno alla Terra secondo l'opinione degli antichi. E come? Esaminiamolo. Cominciamo dal principio. Descrizione. In mezzo c'è un sassolino, la Terra. Tutto intorno, una sopra l'altra, tante calotte. Quante? 8. Sono le sfere di cristallo. Alle calotte sono attaccate delle palline, le costellazioni. E qui ci sono dei nastri con dipinte sopra delle parole. Che parole? I nomi degli astri. Per esempio, la pallina più in basso è la Luna. C'è scritto su. Quella sopra, il Sole. Avanti, fa muovere il Sole. Bello. Ma noi siamo come intrappolati dentro. Già, anche a me la prima volta che lo vidi fece lo stesso effetto. A certi lo fa. Muri, calotte, ogni cosa immobile. Per 2000 anni l'umanità ha creduto che il Sole e tutte le costellazioni celesti le girassero attorno. Papa, cardinali, principi, scienziati, condottieri, mercanti, pescivendole e scolaretti, tutti erano convinti di starsene immobili dentro questa calotta di cristallo. Ma ora ne stiamo uscendo fuori, Andrea, e ci attende un grande viaggio, perché l'evo antico è finito e siamo nella nuova era. Da 100 anni è come se l'umanità si stia aspettando qualche cosa. Le città sono piccole, le teste altrettanto, piene di superstizioni e di pestilenze, ma ora noi diciamo, visto che così è, come non deve rimanere, così non deve rimanere. Perché ogni cosa si muove, amico mio. Io ho in mente che tutto sia incominciato dalle navi. Sempre a memoria d'uomo le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: esistono nuovi continenti. E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti, ridendo, dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua. E c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. E questo significa altro lavoro per le nuove generazioni. A Siena, quando ero giovane, una volta vidi alcuni muratori discutere per pochi minuti intorno al modo di spostare dei blocchi di granito. Dopodiché abbandonarono un metodo vecchio di 1000 anni per adottare una nuova disposizione di funghi, più semplice. In quel momento capii che l'evo antico era finito e cominciava la nuova era. Presto l'umanità avrà le idee chiare sul luogo in cui vive, sul corpo celeste che costituisce la sua dimora. Non le basta più quello che sta scritto negli antichi libri. Sì, perché dove per 1000 anni aveva dominato la fede, ora domina il dubbio. Tutto il mondo dice, d'accordo, sta scritto nei libri, ma lasciate un po' che vediamo noi stessi. È come se la gente si avvicinasse alla verità, alle verità più solenni, e battesse loro sulla spalla. Quello di cui non si era mai dubitato, oggi, è posto in dubbio. E il gran risucchio d'aria che si è levato da tutto questo non rispetta neppure le vesti trapunte d'oro dei principi e dei prelati, e mette in mostra gambe grasse e gambe magre, gambe uguali alle nostre, insomma, è risultato che i cieli sono vuoti. E a questa constatazione è scoppiata una gran risata d'allegria, ma l'acqua della terra fa girare le nuove conocchie, e nei cantieri, nelle fabbriche di sartie e di vele, 500 mani si muovono insieme, secondo un nuovo sistema di lavoro. Io prevedo che noi non saremo ancora morti quando anche nelle piazze dei mercati si discuterà di astronomia. Anche i figli delle pescivendole andranno a scuola, e gli abitanti delle nostre città, aspettati di cose nuove, prenderanno gusto a una nuova astronomia che faccia muovere un po' anche la Terra. Si è sempre detto che le costellazioni sono fissate a una volta di cristallo, in modo che non possano cadere, ma adesso abbiamo preso coraggio e lasciamo che si librino da sole, senza aggancio, e sono tutte impegnate nei lunghi percorsi come le nostre navi, disancorate e in viaggio, e la Terra allegramente ruota intorno al Sole, e insieme a lei ruotano pescivendole, mercanti, principi e cardinali e perfino il Papa. Ma l'universo nel giro di una notte ha perduto il suo centro, e la mattina dopo ne aveva un'infinità. Da un momento all'altro, guarda questo, quanto posto c'è. Le nostre navi vanno lontane, le nostre costellazioni girano lontano nello spazio, persino negli scacchi. È un po' di tempo che le torri si muovono liberamente per tutta la scacchiera. Come dice il poeta, o alba del mondo, o prima alba del mondo, o soffio di vento che vieni dai lidi ancora ignoti. E ora bevete il vostro latte, che poi viene un subisso di gente. Tu intanto hai capito quello che ti ho detto ieri? Cosa? Quella faccenda di Copernico e della sua rotazione? Già? No. Ma perché vi ostinate a farlo capire a me? È difficile, non ho ancora 11 anni, li compirò in ottobre. Proprio questo voglio, che anche tu lo capisca. Proprio perché lo si capisca, io sto lavorando tanto e mi compro quei libri che costano un occhio invece di pagare il lattaio. Ma io lo vedo che il sole, la sera, sta in un punto diverso che al mattino, dunque non sta fermo, mai e poi mai. Tu lo vedi? Ma che vedi tu? Un bel niente. Guardi come un allocco. È molto diverso che vedere. Spinge il portacatino di ferro al centro della stanza. Questo è il sole. Siedi. Andrea si siede su una sedia. Dov'è il sole? A destra o a sinistra? A sinistra. E come può venirti a destra? Toh. Se voi ce lo portate, si capisce? Si capisce? Dov'è il sole adesso? A destra. E chi si è mosso? Lui no. E chi si è mosso allora? Io. No, stupido. La sedia. Ma io ci stavo sopra, appunto, la sedia e la terra, e tu ci stai sopra. Entra la signora Sarti. Può sapere che state facendo con mio figlio, signor Galileo? Sto insegnandogli a vedere, signora Sarti, portandolo in giro per la stanza a cotesto modo. Lascia fare, mamma, tu non puoi capire. Ah no, tu invece capisci tu. C'è di là un giovane signore che vuole lezioni, è ben vestito e ha portato questa lettera di presentazione. Gli montate la testa al mio ragazzo. Tra poco vorrà darmi a intendere che 2 più 2 fa 5. Già fa una gran confusione tutto quel che gli dite. Ieri sera mi dimostrava che la Terra gira intorno al Sole. Si è messo in capo che un tale, un certo Copernico, a furia di calcoli, è arrivato a questa scoperta. E non è forse vero, signor Galileo? Non è Copernico? che lo ha calcolato? Diteglielo voi. Ma come? Davvero gli raccontate bestialità di questa sorta? E lui va a chiacchierare a scuola e poi da me vengono i padri a protestare perché mette in giro cose contro la religione. Bel giudizio, signor Galileo. Sulla base delle nostre ricerche, signora Sarti, Andrea ed io, dopo una vivace discussione, abbiamo fatto certe scoperte che non possiamo più a lungo tenere celate al mondo. Sta sorgendo una nuova era, un'epoca di grandezza, un'epoca in cui sarà una gioia vivere. Benone, speriamo di poter pagare il latte in questa nuova epoca, signor Galileo. Fatemi almeno la cortesia di non disgustare anche questo signore, come avete fatto con gli altri. Io penso al conto del lattaio. Da brava, lasciatemi terminare il mio latte. È rivolto ad Andrea. Dunque, abbiamo capito qualcosa ieri. Ora, la lettura di quest'opera è un esercizio, vedete, che fatto con la dovuta attenzione non presenta particolari difficoltà. Per giunta sta facendo un po' d'assunto a quello che noi abbiamo detto prima. Avete trovato molte affermazioni che vengono da Bruno, altre che vengono da Campanella, nel discorso di Galileo che Bertolt Brecht naturalmente fa sue e utilizza per costruire il suo testo. Quindi è anche il momento di leggere questo testo teatrale. E, risulta anche piuttosto divertente. E noi poi naturalmente ne leggeremo, come abbiamo annunciato, una serie di frammenti. E adesso dobbiamo incontrare Galileo Galilei anche al di fuori però del palcoscenico del teatro, e non è difficile immaginare che lo scienziato, pur essendosi divertito e assistendo alla rappresentazione, avrebbe sicuramente, per lo spirito polemico che si ritrova, qualcosa da obiettare sul modo in cui è stato messo in scena lui medesimo. E in effetti una polemica di natura diversa da quella che avrebbe condotto Galileo c'è stata nel 1955, quando un certo numero di scienziati e di intellettuali hanno accusato Bertolt Brecht di avere strumentalizzato la figura di Galileo in funzione anti-statunitense. Siamo in piena guerra fredda, no, ed è chiaro che c'è un dibattito in corso, ma il drammaturgo nasce un dibattito in corso. Bertolt Brecht apre un dibattito e si difende puntigliosamente affermando che lui ha voluto soprattutto mettere in evidenza l'umanità del personaggio, anche la sua grandezza, che secondo lui deriva proprio dal fatto che Galileo sa riconoscere i suoi limiti. E questo suo comportamento è un atteggiamento virtuoso che si manifesta pure nell'innovativo metodo scientifico che è stato capace di mettere a punto. Per esempio, il cosiddetto errore galileiano, di cui parleremo fra poco. Ma ora procediamo con ordine, perché quando si parla di Galileo bisogna partire da questo concetto. È un momento in cui si costruiscono dogmi, e i dogmi rimuovono l'errore. Questa cosa è giusta! Poi però il dogma, chi è che, se per caso fosse sbagliato, si domanda Galileo, come facciamo a rimuoverlo? Allora, allora cominciano i guai. Cioè, io lo dico per la Chiesa, dice Galileo, da credente, manifesta questo suo atteggiamento Galileo, naturalmente. E l'errore galileiano. Ora, adesso proseguiamo con l'intento di mettere in relazione la drammaturgia epica, genere letterario significativo da conoscere, con la storia biografica, un altrettanto significativo genere letterario da utilizzare. Ora, della storia biografica di Galileo ce ne occuperemo però nello specifico la prossima settimana. Adesso dobbiamo avvicinarci a questo personaggio facendo un preambolo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Anche la vita che conduce Galileo, così come quella condotta da Giordano Bruno e da Fra Tommaso Campanella, non è quella di un pensatore che rimane assorto nel suo pensiero, ma è quella intensa e combattiva di un innovatore che è consapevole di avere una missione da compiere, cioè quella di sgombrare il campo da pregiudizi millenari, per cui sa che deve inevitabilmente scontrarsi con le istituzioni, in primis con il Santo Ufficio, che è l'istituzione più potente dal punto di vista ideologico in questo momento in Europa e nel mondo, che sono gelose di una dottrina tradizionale che si esprime in formule dogmatiche considerate immutabili e intoccabili. E questo è il problema, il dibattito in questo momento. L'abbiamo visto già con Bruno e con Campanella, no? Questo concetto, lo svilupparsi di questo concetto. Galileo è consapevole della missione che si è dato, quella di aprire una via alla scienza moderna. Guardate, anche se questo termine è un termine che non compare ancora nella sua pienezza, quella di aprire la via alla scienza moderna è un nuovo metodo scientifico, ed è anche consapevole, dopo la fine che ha fatto Bruno e dopo ciò che sta subendo Campanella, con il quale è in corrispondenza, che in questa lotta è lui, privo di spirito eroico e senza un potere di cui disporre, che si dovrà piegare. Perché? E lo ribadisce più volte nelle sue lettere. Non ha mezzi economici, non ha l'appoggio della famiglia, non ha valide protezioni. E qui Galileo direbbe che il drammaturgo avrebbe dovuto mettere maggiormente in evidenza alcuni fatti della sua vita che l'hanno messo in difficoltà, no? Il fatto che lui ha dovuto provvedere alla famiglia paterna, quando è morto suo padre gli sono rimasti tutti a carico, cioè si è dovuto indebitare per fare la dote alle sue sorelle. Si volevano, allora, uno dei cognati minaccia di farlo arrestare come debitore insolvente persino. Quindi ora Galileo ha sempre dovuto poi ideare e costruire da sé i suoi strumenti. Galileo è uno straordinario costruttore di strumenti meccanici. E ci voleva qualche risorsa, a parte che sono tutte cose elementari quelle che lui costruisce, perché lui è abilissimo ad usare cose che non costano, perché, no, evidentemente, perché, quindi, cioè, la ricerca non era finanziata da nessuno, quindi, o da pochi, no? A Praga un pochino, poi chi ti finanziava però poi ti chiedeva un'obbedienza, no? E quindi è chiaro che e quindi da questo punto di vista deve costruire, ha dovuto raccogliere da solo poi faticosamente i dati per le sue indagini, e non rimanendo comodamente seduto in uno studio scrive, non in un mondo di carta come quello dei filosofi immersi nei loro libri, scrive, filosofi in libris, scrive, ma direttamente nel gran libro della natura, ecco, dicitura che ha inventato Campanella e che poi viene usata da tutti, il gran libro della natura, che costringe il lettore, afferma Galileo, a passare spesso notti e notti, anche d'inverno, quando il cielo per esempio si vedeva meglio, è più al sereno e al discoperto, scrive Galileo, che in camera o al fuoco. E dopo aver appreso il linguaggio del gran libro della natura, scritto in lingua matematica, afferma Galileo, che diventa il primo vero maestro nell'applicare la matematica a servizio della scienza. Ecco uno dei segmenti del metodo galileiano che vedremo. Ebbene, lo scrutare con occhio acutissimo e vigile il mondo dei fenomeni gli procura un continuo stato di ansia che lo assilla per tutta la vita, rendendolo costantemente inquieto e sempre ad osservare le cose, a vedere come si comportano i fenomeni, ad intuire che c'è qualcosa che può essere sperimentato per capire come funziona, e quindi è sempre l'ipertensione. Ora, in questo stato di inquietudine, tuttavia, Galileo coglie anche un'opportunità, cioè questa condizione gli procura dei dubbi continui sui risultati raggiunti e nasce nella sua mente la mens di cui parla Campanella nella Metafisica. Noi siamo dotati, Dio ci ha dato una mens, ed è quello l'elemento importante che ci fa sopravvivere, che ci fa vivere, ci fa conoscere, no, il mondo, la realtà. Nasce nella sua mente la convinzione che i risultati raggiunti sono sempre da considerare provvisori piuttosto che definitivi, anche quelli di cui siamo convinti che siano definitivi, dice Galileo. Ed è la prima volta che, ecco, uno scienziato fa un'affermazione di questo genere, no? Perché non ci si può fidare di nessuna di queste cose, anzi non lo dobbiamo fare per metodo. Perché se lo facciamo, creiamo un dogma. E quando abbiamo creato un dogma, ecco che per rimuoverlo, non si riesce più a rimuoverlo, oppure per rimuoverlo ci vogliono delle vittime. Questo è il tema. Provvisori, piuttosto. E quindi questo convincimento diventa un principio metodologico. Cioè il principio che deve indurre la persona che studia a tentare sempre nuove, sensate esperienze, no? Noi li chiamiamo esperimenti, poi li chiameremo così, Galileo li chiama sensate esperienze, a conferma di un'ipotesi feconda o a danno di un'idea superata. E scrive Galileo: il mio cervello inquieto non può restar d'andar mulinando, bellissima questa frase, e con gran dispendio di tempo, perché quel pensiero che ultimo mi sovviene circa qualche novità mi fa buttare a monte tutti i trovati precedenti. E questo al quale Galileo dà sostanza è il concetto chiamato il dubbio dello scienziato moderno. Ecco, entra in gioco questo aspetto che ciascuno di noi che fa ricerca deve sempre avere. Perché è questo che ti crea la pulsione verso la verità. Perché se no uno si affloscia. No, se noi chiudiamo la verità in un allora l'abbiamo già trovata. A questo punto che cosa veniamo a fare? Cioè che senso ha la vita? No. E allora il dubbio dello scienziato moderno, il quale, scrive Galileo, sistema alcuni fatti accertati in una teoria, pronto, scrive, a non farne un dogma, ma a sostituirla con un'altra più completa, quando un fatto nuovo dell'inesauribile natura, sfuggendo alla precedente sistemazione e di teoria in teoria, afferma Galileo, va accostandosi alla verità irraggiungibile, che tutta la filosofia è intesa da un solo, che è il Dio. Soltanto Dio sa la verità, noi che facciamo? Attenzione, la filosofia. Guardate che Galileo usa la parola filosofia al posto della parola scienza. usa la parola lingua al posto della parola scienza. Il termine scienza è ancora un termine che non ha acquisito la sua autonomia. Vedremo nel prossimo viaggio che faremo, quando ripartiremo quest'autunno, come la parola, il termine scienza raggiunge la sua autonomia. Per ora è la parola filosofia. La scienza viene considerata una parte della filosofia, un aspetto della filosofia. E il continuo mulinare, no, del suo pensiero inquieto, che quindi vede anche Galileo, come Bruno, come Campanella, ha questo carattere inquieto, ecco, quindi lì sono naturalmente appaiati, e che gli procura uno stato di incertezza, dà però a Galileo la certezza sulla validità del metodo di indagine. Ecco, se noi dubitiamo, ecco, no, noi siamo certi che il metodo di indagine funziona se siamo incerti. Ecco, come al solito, le aporie, le contraddizioni su cui avanza la dialettica, come abbiamo studiato a suo tempo nei territori della scolastica, ricordate? E questa convinzione lo porta a diventare insofferente, ironico, sarcastico, beffardo contro chi s'adagia, scrive, per pigrizia mentale nel sapere dogmatico della tradizione. Cioè Galileo si inviperisce quando sente dire che bisogna sistemare il sapere in modo dogmatico per poter evitare di incorrere nell'errore. E di fronte a questa affermazione si inviperisce. E allora, e se la formulazione di un dogma, si domanda Galileo, fosse sbagliata? Cioè si continua diabolicamente a perseverare nell'errore? No, noi abbiamo visto con il Concilio di Nicea, no? Lì si cominciano a costruire i dogmi, per cui poi è difficilissimo non riuscire a smontare certe affermazioni, no? Anche se nei documenti di Nicea, chi li ha scritti in modo molto saggio, no? Instilla il dubbio, già. Ora, Galileo contesta questa affermazione, che bisogna sistemare il sapere in modo dogmatico. Questa affermazione è priva di qualunque logica, scrive Galileo, perché il dogmatismo è sterile. E le affermazioni dogmatiche non sono suscettibili di progresso sul piano della conoscenza, bensì su quello dell'ignoranza. Cioè, la proclamazione di dogmi, afferma Galileo, non giova alla conoscenza, ma fa crescere l'ignoranza. E quindi lui esalta l'errore. Ecco, attenzione, perché questo è uno dei fatti che lo porta davanti al tribunale, perché la bontà dell'errore, no? Ci è voluto un po' a capirlo, il concetto dell'errore galileiano, quello che dobbiamo questa sera, ecco, parola chiave che dobbiamo mettere in evidenza, che vedremo poi prossimamente nella sua funzione, e l'errore, o meglio, loda e studia il meccanismo di riconoscimento dell'errore, perché è questo che è importante. Quando noi facciamo un'espressione, cerchiamo di risolvere un'equazione, un sistema, e se non torna, noi dobbiamo andare a caccia dell'errore. Ecco, e allora per andare a caccia dell'errore dobbiamo inventarci dei sistemi di caccia dell'errore, perché è questo è il problema da mettere in evidenza. Perché quando scopriamo, scrive Galileo, dove si trova l'errore, quando capiamo dove abbiamo sbagliato, acquistiamo gli stimoli che condurranno alla verità scientifica di domani, perché all'errore si è giunti non per mancanza di dottrina, scrive Galileo, perché noi la matematica la conosciamo bene, ma per una non adeguata sistemazione dei fenomeni osservati, cioè perché non abbiamo sperimentato bene quello che dovevamo sperimentare. E di certe sensate esperienze non giudicate in modo idoneo, non abbiamo dato dei giudizi giusti sui risultati che abbiamo ottenuto. E che potranno essere riesaminate più tardi da chi le ha condotte o da altri, sempre accompagnati dal dubbio e col supporto della disciplina matematica. Cioè, Galileo, noi troveremo noi, forse noi oggi sbagliamo, troveremo noi, noi mettiamo in condizione altri di trovare i nostri errori, perché tanto la dialettica va avanti così, la dialettica scientifica va avanti così. E la codificazione del metodo cosiddetto sperimentale, poi vedremo Galileo all'opera la prossima settimana, fondato sull'osservazione della natura con il linguaggio matematico. La natura si osserva, sì, possiamo osservarla anche con il linguaggio dei sentimenti, con il linguaggio dei sensi, ma ci vuole la matematica per osservare il funzionamento dei fenomeni, dice Galileo. E poi sul dubbio come strumento di verifica permanente, è il dubbio che ci fa sempre mettere in discussione quello che abbiamo trovato, e sul riconoscimento dell'errore come motore della ricerca, perché l'importante è sicuramente, continueremo a fare degli errori, l'importante è riuscire a trovarli, eccoli il momento in cui noi abbiamo raggiunto il risultato, quando troviamo l'errore, poi... Ebbene, questi elementi fanno di Galileo il padre della scienza moderna. E allora siamo giunti alla fine del nostro viaggio, siamo partiti ad ottobre dicendo che avremmo attraversato il territorio degli albori della scienza, e siamo giunti alla fine, quasi, non ancora, è ancora lungo il nostro viaggio, fino alla fine di maggio. Tra l'altro vi ricordo che poi l'ultimo itinerario lo faremo come lo scorso anno a Tavarnuzze, nella scuola di Tavarnuzze, il giovedì. Poi ve lo dirò, alla scuola Levi di Tavarnuzze. No, a fine di maggio c'è tempo, non è mica la prossima di maggio. E poi vi informerete, ci abbiamo un mese di tempo per informarci.
Come?
Allora, e ora noi dobbiamo domandarci con quali opere Galileo ha esposto da filosofo il suo metodo sperimentale e come da scienziato ha dato attuazione a questo metodo. A queste domande dovremo, nei limiti del possibile, rispondere nei prossimi itinerari che faremo. E voi, quando il riconoscimento di un errore vi ha permesso di fare le cose in modo giusto? No, perché molte noi ci troviamo in delle situazioni per cui abbiamo bisogno di sbagliare per capire come si fanno le cose in modo giusto. E quindi scrivete quattro righe a proposito. E ora, mettendo in relazione la drammaturgia epica con la storia biografica, leggiamo la parte finale della prima scena di Vita di Galileo di Bertolt Brecht. A questo punto entra in scena un giovane che si chiama Ludovico Marsili, è un giovane di ricca famiglia che vuole lezioni di scienza da Galileo, soprattutto perché ce lo manda sua madre, perché dice oggi in società bisogna saper parlare anche un po' di scienza nei salotti, perché sennò e naturalmente Galileo è scettico di fronte a questa considerazione, Ma Ludovico Marsili è un giovane che sta girando in Europa, è uno che va a fare l'Erasmus da qualche parte, in giro. In Olanda il santo dice a Galileo che non si fa altro che parlare di lui. Galileo si compiace molto. In Olanda gli olandesi hanno inventato un giocattolo che si chiama il cannocchiale, che serve per avvicinare, per vedere da vicino le cose. Galileo lo metterà a punto, questo strumento. Poi entra in scena un altro personaggio, che è il procuratore Priuli, che è il sovrintendente della Repubblica di Venezia, perché a Padova siamo dentro il territorio della Repubblica di Venezia, lì governa la Serenissima Repubblica di Venezia. E Priuli è il direttore dello studio di Padova, cioè dell'Università di Padova, e dove Galileo insegna matematica. E vedremo poi la prossima settimana, quando percorreremo la biografia di Galileo, perché Bertolt Brecht ce lo presenta che è già un uomo maturo, Galileo, che cosa è successo prima, come finisce a Padova, come viene pagato a Padova, malissimo, con la fame, quasi la fame, 60 scudi all'anno, che sono circa 3.000-3.500 euro all'anno, quindi bisognava in qualche modo fare... E Galileo chiede un aumento di stipendio, naturalmente, l'ha già avuto un aumento di stipendio perché è diventato famoso per tutta una serie di invenzioni sue, e chiede un ulteriore aumento di stipendio, e il dialogo tra Priuli e Galileo è un dialogo emblematico che Bertolt Brecht mette in scena. Perché emerge l'ipocrisia del governo della Serenissima Repubblica Veneta in fatto di libertà di pensiero. La libertà, qui c'è la libertà di pensiero, dice Priuli a Galileo, quindi voi insegnanti, voi intellettuali, potete fare quello che volete, no? Qui il Sant'Uffizio, e Galileo naturalmente risponde: sì, ma ve la fate pagare per questa libertà di pensiero. E Giordano Bruno, allora perché l'avete consegnato a Roma? E Priuli risponde: ma leggiamo la scena prima di Vita da Galileo, siamo sempre a Padova, Galileo Galilei, docente di matematica a Padova, cerca le prove del nuovo sistema cosmico di Copernico. Entra nella stanza Ludovico Marsili, abbiamo sentito prima la signora Sarti, no, dire: c'è un giovane di là, Galileo non ha voglia di tale lezioni private, anche se poi dovrà passare tutta la vita mantenendosi dando lezioni, facendo anche gli oroscopi, dicendo: meno male che ci sono gli imbecilli che ci credono, così io guadagno qualche cosa, perché questo dice Galileo, ma lo fa con convinzione. E il giovane Marsili entra nella stanza. Buongiorno signore, mi chiamo Ludovico Marsili. Galileo ha letto una lettera di presentazione a lui. Venite dall'Olanda? Dove ho sentito molto parlare di voi, signor Galileo. E in Olanda avete sentito, per esempio, che in Italia succede che ci sono io? E siccome la mamma vuole che mi orienti un po' in fatto di scienza, per lezioni private 10 scudi al mese. Di che vi occupate? cavalli. E ho poca testa per la scienza, signor Galileo. Così stando le cose, 15 scudi al mese. Benissimo, signor Galileo. Dovete portare pazienza con me, specialmente perché nelle scienze tutto è sempre diverso da quello che sembrerebbe secondo il buon senso. Prendete per esempio quello strano tubo che vendono ad Amsterdam. L'ho esaminato minutamente, è un fodero di cuoio verde e due lenti. Una così e un'altra così. A quanto ho sentito dire, una ingrandisce, l'altra rimpicciolisce. Di conseguenza, ogni persona normale crederebbe che si annullino. Ma che? Si vede tutto 5 volte più grande. La scienza, chi ci capisce niente. Cosa si vede 5 volte più grande? Le punte dei campanili, i colombi, tutto quello che è molto lontano. Le avete viste coi vostri occhi, quelle punte di campanile ingrandite? Sì, signore. E il tubo aveva due lenti? Era fatto così? Quando è che l'hanno inventato? Credo qualche giorno prima della mia partenza dall'Olanda. Comunque solo da allora era in vendita. E perché studiate proprio la fisica? Perché non l'allevamento dei cavalli? Entra la signora Sarti, non vista da Galileo. La mamma pensa che sia necessario intendersene un pochettino. Oggi, sapete, nelle conversazioni mondane non si parla che di scienza. Potreste scegliere una lingua morta, oppure la teologia, sono più facili. Si accorge che c'è la signora Sarti. Beh, ci vediamo martedì mattina. Non mi guardare a quel modo. L'ho preso, sì o no? Galileo e la signora Sarti un po' si danno del voi, in privato si danno del tu. Perché mai vista al momento buono? C'è il procuratore dello studio, davvero? Fallo entrare subito, è importante. Forse ci rimedio 500 scudi. Allora non avrei più bisogno di allievi. E la signora Sarti fa entrare il procuratore Priuli. Buongiorno, prestatemi un mezzo scudo. Si fa subito prestare dei soldi Galileo da Priuli. Dà alla signora Sarti la moneta. Signora, mandate Andrea dall'occhialaio a comprarmi due lenti. Ecco le misure. Sono venuto a parlarvi della vostra richiesta perché vi aumentino lo stipendio a 1000 scudi. Purtroppo non posso appoggiarla presso lo studio. Sapete che i corsi di matematiche ormai sono poco frequentati. La matematica è, diciamo, un'arte che non dà pane. La matematica non si mangia. Allora, non già che la Repubblica non la tenga nel massimo conto, non è necessaria come la filosofia, né utile come la teologia, ma procura tali godimenti a chi vi è esperto. Amico mio, con 500 scudi non ce la faccio. Ma signor Galilei, tenete 2 ore di lezione 2 volte alla settimana e la vostra notorietà vi procura certamente allievi, quanti ne volete, in grado di pagarsi le vostre lezioni private. Non date lezioni private? Fin troppe, caro signore. Non faccio altro che insegnare. E quando volete che studi? Benedetto uomo. Io non sono un mostro di virtù come i dottori della facoltà di filosofia. Sono stupido io. Non capisco niente di niente. Perciò sono obbligato a turare i buchi della mia conoscenza. E quando ho il tempo di farlo, quando posso compiere delle ricerche, signor mio, la mia scienza è ancora assetata di sapere. Oggi come oggi, intorno ai massimi problemi, non esistono che delle ipotesi. Ma noi esigiamo di fornire prove. E come riesco a progredire se per sbarcare il lunario sono obbligato ad inculcare in ogni testa di rapa che abbia soldi per pagarmi che all'infinito le parallele si incontrano? Non dimenticate che se la Repubblica forse non paga lautamente come certi principi, garantisce la libertà d'indagine. Noi a Padova ammettiamo come auditori allo studio persino dei protestanti e gli conferiamo tanto di laurea. Fino in Olanda si sa che Venezia è la Repubblica dove l'Inquisizione non può mettere il becco, e questo deve avere un certo valore per voi che fate l'astronomo e lavorate in un campo dove da lungo tempo non si tiene più nel dovuto rispetto l'insegnamento della Chiesa. Ma Messer Giordano Bruno siete stati voi a consegnarlo a Roma, perché diffondeva le teorie di Copernico, non perché diffondeva quelle teorie che del resto sono false, ma perché non era veneziano e non aveva neppure un impiego presso di noi. Non aveva il permesso di soggiorno. Certe impronte rimangono. Lasciatelo pure da parte, quello che è finito sul rogo. E a proposito, permettetemi di darvi un consiglio. Per quanta libertà ci sia, conviene sempre non gridare ai 420 un nome su cui grava l'anatema ufficiale della Chiesa. Neanche qui, no signore, neanche qui. È stato un gran buon affare per voi la protezione della libertà di pensiero. Vi basta ammonire che altrove regna l'Inquisizione e che c'è puzzo di bruciato per procurarvi ottimi docenti a basso prezzo. La salvaguardia dall'Inquisizione ve la fate compensare pagando gli stipendi peggiori. È ingiusto, ingiusto. Che ne ricavereste dall'aver tempo a volontà per le vostre ricerche, se il primo ignorante monaco dell'Inquisizione può gettare l'interdetto sulle vostre idee? Non c'è rosa senza spine, non c'è duca senza frati, signor Galilei. E a che serve la libertà di indagine senza tempo libero per indagare? E che ne è dei risultati? Provate una volta tanto a mostrare ai nobili uomini della signoria queste mie ricerche sulla caduta dei gradi e domandategli se non credono che valgono qualche scudo in più. Infinitamente di più valgono, signor Galilei. Infinitamente no, ma 500 scudi di più sì, signor mio. Vale scudi ciò che frutta scudi. Se volete denaro, dovete produrre qualcos'altro. Voi vendete sapere, ma non potete pretendere di ricavarne più di quanto esso frutta a chi lo compra. Capisco. Libero commercio, libera ricerca. Libero commercio della ricerca, no? Ma signor Galilei, che modo di vedere le cose. Lasciate che ve lo dica. Non riesco a gustare fino in fondo le vostre battute di spirito, non riesco a considerare i fiorenti commerci della nostra Repubblica come qualcosa di spregevole. Considerate le condizioni che regnano tutto intorno a noi. Intorno a noi non si deve sapere come cade un sasso, bensì ciò che Aristotele ha detto al riguardo. E gli occhi devono servire solo a leggere. A che scopo formulare nuove leggi sulla caduta dei gradi là dove la sola legge che importa è quella di cadere in ginocchio? Ammettetelo, signor Galilei, voi qui potete lavorare, perché non escogitate qualche altro bell'oggettino, come quel vostro compasso proporzionale? Con quello anche chi era affatto digiuno di matematica poteva tracciare delle linee, calcolare gli interessi composti dei capitali, riprodurre in scala le piante degli immobili e determinare il peso delle palle da cannone. Una stupidaggine. Una cosa che ha fatto rimanere a bocca aperta i massimi esponenti della signoria e che vi ha fruttato del buon denaro, la chiamate una stupidaggine, uno strumento magico in verità. Ma forse, caro Friuli, ho qualcosa per voi. Ah sì? Questo risolverebbe la situazione. Galilei, noi lo sappiamo che siete un grand'uomo, grande ma scontento, se mi consentite di dirvelo. Vi levo il disturbo. Priuli esce. Galileo resta solo e entra correndo Andrea. Andrea, stammi a sentire. Non parlare ad altri delle nostre idee. Perché? Le autorità le hanno proibite. Ma se è la verità, sì, ma loro la proibiscono. E poi c'è un'altra complicazione. Noi fisici non possiamo ancora dimostrare che le nostre idee sono giuste. La stessa dottrina del grande Copernico non è ancora dimostrata. È solo un'ipotesi. Dammi le lenti. Il mezzo scudo non è bastato. Ho dovuto lasciare in pegno il mio mantello. Ma come farai senza mantello quest'inverno? Che cos'è un'ipotesi, signor Galileo? È quando si ritiene probabile una cosa, ma non si dispone di prove di fatto. Dinanzi alle costellazioni, noi siamo dei vermi dalla vista annebbiata, che riescono appena a distinguere. Le vecchie dottrine, quelle che valgono da millenni, cadono in rovina. Sono costruzioni gigantesche, ma contengono meno legname dei puntelli destinati a tenerli in piedi. Molte leggi, ma che spiegano ben poco, mentre la nuova ipotesi ha poche leggi che spiegano molto. Ma voi a me avete provato tutto? No. Ho solo detto che potrebbe essere così, capisci? È un'ipotesi bellissima e non c'è niente che possa contraddirla. Vorrei fare anch'io il fisico, signor Galileo, lo credo bene, data l'enorme quantità di problemi che restano da chiarire nel nostro campo. Guarda un po' qui dentro, Andrea. Madonna Santa! Si avvicina tutto. Guarda la campana del campanile come vicina. Leggo persino le lettere di rame. Grazia Dei. 500 scudi piovuti dal cielo. Grazia Dei, grazia di Dio. Il Galileo che... Beh, andate avanti, voglio leggere. Il Galileo che all'inizio del dramma parla attraverso la penna di Bertolt Brecht è a Padova. Siamo nel territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, siamo nel 1610, Galileo ha già 46 anni, quindi è una persona, nel 1610 avere 46 anni voleva dire qualche cosa, ma chi è stato prima di allora Galileo? Galilei, dove ha studiato, come si è formato, perché è a Padova, da 18 anni, dal 1592, da quando a Padova ha subito conosciuto anche Campanella. E inoltre dobbiamo chiederci con quali opere Galileo ha esposto da filosofo il suo metodo sperimentale e come da scienziato ha saputo dare attuazione a questo metodo, il metodo che lo ha fatto diventare il padre della scienza moderna. Ora, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, convinti del fatto, afferma Galileo, che i risultati raggiunti sono sempre da considerare provvisori e di conseguenza non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Quindi la scuola è qui e il viaggio non è ancora finito. Buonanotte.